Sanità in piazza contro il collasso. È alta finora l'adesione allo sciopero di medici e infermieri, fino all'85%, dicono i sindacati di categoria. In corso a Roma la loro manifestazione contro una manovra che ha tradito le promesse. Poche risorse, nessun piano di assunzioni, il sistema è al limite, anche secondo gli ultimi dati OCSE. E sulla sanità il PD lancia la mobilitazione con presidi negli ospedali da nord a sud, l'annuncio in una conferenza stampa poco fa sulla vittoria alle regionali. Un successo collettivo, dice la segretaria del PD Elish Lein, un messaggio anche ai 5 Stelle alla vigilia di una costituente che potrebbe modificare la linea del movimento. Kiev in allarme per un possibile massiccio attacco russo. Le ambasciate italiana e statunitense chiudono per precauzione. L'allerta in un contesto di generale escalation, l'ultimo tassello questa notte con il via libera dalla Casa Bianca all'invio di mine antiuomo a Kiev. Torture, violenze e abusi a Trapani. 11 agenti penitenziari sono stati arrestati con queste accuse. L'indagine è scattata dopo le denunce dei detenuti del carcere Pietro Cerulli. I maltrattamenti ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Altri 14 poliziotti sono stati sospesi, 46 in totale gli indagati. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Dunque finora è molto alta l'adesione allo sciopero di medici e infermieri che è in corso da questa mattina e lo sarà per tutto il giorno. Fino all'85% hanno fatto sapere i sindacati di categoria che sono riuniti proprio in questo momento a Roma, in piazza Santi Apostoli. Una mobilitazione contro una manovra economica che definanzia il settore ormai vicino al collasso, dicono. Sentiamo Pierino Di Silverio, segretario della NAO Assomed. Tra i sindacati in sciopero lo abbiamo raggiunto proprio pochi minuti fa durante la manifestazione.
Molto alta, con picchi dell'85%, i precettati, cioè coloro i quali devono assicurare i servizi di emergenza, hanno dichiarato che sarebbero venuti se solo avessero potuto, ma perché per salvaguardare la salute del cittadino restano al lavoro, ma sì, molto alta.
È molto alta anche perché c'è la sensazione che il sistema sia vicino al collasso.
Beh, la sensazione è che il sistema sia già collassato, ma gli effetti sono resi meno evidenti dall'abnegazione dei colleghi che, nonostante tutto, al di là degli orari normali di lavoro, continuano ad erogare cure con grande difficoltà.
E soprattutto al centro della protesta ci sono le promesse tradite di questa manovra.
Promesse tradite di questa manovra, promesse tradite che vanno avanti ormai da tempo, anche precedenti a questo governo. Questa manovra che aveva promesso di investire sui professionisti, per i professionisti stanzia pochi soldi, 55 milioni nel 2025, 320 nel 2026, tutti a cambiale, non subito, francamente si riducono ad aumenti di 17 euro nette per i medici, 14 per gli infermieri, 7 per i dirigenti sanitari, l'abbiamo reputato uno schiaffo.
Gli aumenti che sono irrisori, ma anche l'assenza di personale, di un piano di assunzioni.
Beh, non solo l'assenza di un piano di assunzioni, ma soprattutto l'assenza di una visione organizzativa diversa.
Queste dunque le rivendicazioni di medici e infermieri, pronto soccorso sotto stress, carenza di organico, reparti in emergenza, il sistema è al limite, una situazione che è descritta in questo senso anche dagli ultimi rapporti dell'OCSE che vedono l'Italia in fondo alle statistiche europee. Massimo Alberti.
La sanità sta diventando tema cruciale anche sul piano politico, non a caso con i medici in piazza si faranno vedere anche le opposizioni. Alla base dello sciopero c'è infatti la legge di bilancio e le sue conseguenze sul sistema sanitario che, secondo i dati OCSE, nell'ultimo di una serie di rapporti che vanno tutti nella stessa direzione, nei prossimi anni rischia di arrivare a un collasso completo, dai minimi aumenti in busta paga allo stop al piano di 30.000 assunzioni, una carenza di personale medico strutturale che pesa sulla qualità del servizio e sulla vita di chi ci lavora. Per l'OCSE l'Italia è il paese europeo più in difficoltà. I medici sono i più anziani d'Europa, il 54% oltre 55 anni, il 27% oltre 65, che vuol dire l'anno prossimo un picco di pensionamenti che lascerà il sistema ancora più sguarnito. Non va meglio agli infermieri. 6,5 per 1000 abitanti contro gli 8,4 dell'Unione. Le scuole di infermieristica sono vuote, i salari infatti sono i più bassi d'Europa, superiori solo alla Grecia. L'OCSE certifica anche un problema a cui la manovra non pone affatto rimedio. L'Italia è tra gli stati con la spesa sanitaria più bassa in rapporto al PIL per ogni cittadino. Si spende il 16% in meno della media europea. Nel settore lo sfinimento è tangibile, così come la centralità sociale. Anche per questo CGIL e UIL, nello sciopero generale del 29 novembre contro la manovra, hanno confermato sanità, giustizia e trasporti, settori che il garante chiedeva di escludere, lasciando fuori solo le ferrovie. L'indicazione del garante non tutela gli utenti, ma punta a comprimere il diritto di sciopero in violazione della Costituzione, scrivono CGIL e UIL.
E la sanità è stato uno dei temi su cui si sono spese le opposizioni per le elezioni regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, vinte dal Campolargo. Di questo ha parlato oggi Elly Schlein, che ha lanciato una serie di mobilitazioni con presidi negli ospedali. L'annuncio poco fa in una conferenza stampa convocata per commentare appunto le regionali, che ha descritto come vittorie collettive in cui ogni forza ha dato il suo contributo, un messaggio anche ai 5 Stelle alla vigilia di una costituente che potrebbe cambiare la linea del movimento sulle alleanze. In diretta, che ha seguito per noi la conferenza da Roma, Anna Bredice. Anna, a te.
Sì, Elly Schlein ha affermato e confermato che il partito sarà con i medici oggi in piazza e con tutte le ragioni degli scioperi che ci saranno nelle prossime settimane. Quindi continuerà la mobilitazione soprattutto sulla sanità, ed è una delle ragioni per cui si è vinto nelle due regioni che sono andate al voto, ha spiegato Elly Schlein, perché siamo stati vicini alle necessità delle persone, soprattutto sulle liste di attesa, con sit-in davanti agli ospedali, quel sit-in a Terni che è stato fatto da tutti i partiti della coalizione, che è stato deriso dalla maggioranza, ma che è stata una delle ragioni per cui Elly Schlein spiega il successo dei candidati e del PD in particolare. Oggi appunto la conferenza stampa per parlare, commentare la vittoria, una vittoria del PD molto, con voti molto più alti rispetto alle europee e alle politiche, soprattutto alle politiche del 2022. Le ragioni di questa vittoria e della sconfitta invece della maggioranza stanno, secondo Schlein, perché Meloni si è chiusa, dice, nel suo palazzo, da dove ha perso il contatto con le necessità e i bisogni dei cittadini, e guarda il voto soprattutto dai palchi, da dove, dice, ha avuto un tono aggressivo nei nostri confronti in tutta la campagna elettorale. Naturalmente le domande anche sulla coalizione, sul futuro della coalizione, la presenza in un campo largo sia di Renzi che di Conte, che sembra quasi impossibile, però lei dice: il mio obiettivo è, continua a essere quello dell'unità, e il mio ruolo non è quello di dare la linea a tutti, ma di mediare su posizioni diverse. Quindi non voglio essere competitiva, e per me di cui alcuni appunto hanno parlato, che l'obiettivo di Schlein è Palazzo Chigi, per me è stare con i piedi per terra e continuare a camminare. Altri argomenti, naturalmente, altre domande anche ad esempio sull'Ucraina, visto appunto la posizione del governo, lei dice: noi vogliamo continuare a sostenere l'Ucraina, ma a questo punto però chiediamo anche uno sforzo maggiore diplomatico, soprattutto per gli ultimi avvenimenti che ci sono stati dopo la vittoria di Trump. Per ora è tutto, a voi la linea.
Grazie Anna Bredice. A proposito della guerra in Ucraina, oggi l'ambasciata italiana a Kiev ha annunciato che resterà chiusa per la giornata di oggi, dopo che anche l'ambasciata statunitense aveva annunciato la stessa cosa questa mattina, spiegando di aver ricevuto informazioni dettagliate di un possibile attacco significativo sulla capitale ucraina. L'allarme si è diffuso oggi nel contesto di una generale escalation del conflitto. Ieri l'Ucraina ha utilizzato per la prima volta missili americani a lungo raggio per colpire in Russia, mentre Putin ha approvato una revisione della dottrina nucleare del paese, ampliando i criteri per un possibile uso del suo arsenale. In questo contesto, questa notte il presidente Biden ha dato il via libera all'invio di mine antiuomo a Kiev. Secondo funzionari americani, le mine autorizzate sarebbero le cosiddette non persistenti, che perdono la carica dopo un periodo di tempo. Sentiamo Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine.
Queste mine risultano comunque un grave pericolo per i civili, perché il fatto che si autodistruggano o che in qualche modo si autodisattivino non ha elementi di sicurezza sostanziali per i civili, e in qualche occasione è anche più difficile la bonifica di questi ordigni. Bisogna anche considerare che questa notizia arriva a pochi giorni dalla conferenza di revisione della convenzione, dove gli stati invece si sarebbero dovuti impegnare ulteriormente per cercare di stigmatizzare l'uso di questi ordigni. Noi la riteniamo una notizia terribile, in pieno disprezzo a quello che è il futuro anche del popolo ucraino, che ad oggi rimane la vera vittima di questo conflitto. L'Ucraina dice che non utilizzerà queste mine centri abitati, ma questo è come nascondersi dietro un dito, è un passo indietro enorme. A questo punto si può legittimare con questo stesso ragionamento qualsiasi tipo di arma che in realtà avrebbe degli effetti devastanti non solo sui civili, sul mondo intero, perché se io mi sento a rischio e allora comincio a usare le cluster, poi posso usare le mine, poi perché non posso usare anche nucleare soft? È questo che sconvolge.
Ora in Medio Oriente il gruppo libanese Hezbollah ha annunciato che oggi Naim Qassem, leader del movimento, terrà un discorso pubblico. L'annuncio durante il secondo giorno di missione dell'inviato americano in Libano Amos Hochstein per cercare di arrivare a un cessate il fuoco tra Libano e Israele. Hochstein sta incontrando in questi minuti il presidente del Parlamento libanese e dovrebbe poi tenere un discorso prima di andare a Tel Aviv per proseguire i colloqui con il governo israeliano. Secondo fonti libanesi sarebbero stati fatti importanti progressi. A Gaza invece di colloqui non si parla. Oggi pomeriggio il Consiglio di sicurezza dell'ONU dovrebbe votare una risoluzione per chiedere il cessate il fuoco, ma si prevede che gli Stati Uniti metteranno il veto. Nella striscia la situazione umanitaria è molto difficile mentre l'inverno si avvicina. Tra le vittime principali del conflitto ci sono i bambini, come evidenziano i rapporti pubblicati oggi in occasione della giornata mondiale dell'infanzia. Sentiamo Valeria Lemmi della ONG CESVI.
I bambini sono più colpiti, il mancato accesso all'acqua pulita, a cibo nutriente, oltre che in quantità sufficiente, ha un impatto sulla salute pubblica e sulla salute dei bambini e delle bambine. Significa ancora una volta registrare livelli di sottonutrizione acuta e cronica che hanno un impatto sul futuro sviluppo, sia psicologico che fisico. Registriamo livelli altissimi di mortalità infantile, nonché tutti gli indicatori appunto menzionati di sottonutrizione acuta e cronica. Nella maggior parte dei casi stiamo registrando come la fame e l'assenza di cibo sia anche un'arma della guerra. C'è una situazione grave di per sé determinata dalla guerra in corso, ma una gravità altrettanto rilevante dovuta al fatto che non è possibile o non viene sempre garantito l'accesso agli aiuti umanitari. Questo significa che dobbiamo davvero intervenire in maniera estrema, critica ed urgente.
Torture, violenze e abusi sui detenuti. Con queste accuse a Trapani 11 agenti di polizia penitenziaria sono stati oggi arrestati, altri 14 sospesi, 46 in totale gli indagati. Le accuse a vario titolo sono di tortura, abuso d'autorità, falso ideologico. Il carcere in questione è il Pietro Cerulli di Trapani. Le indagini sono partite nel 2021 dopo le denunce dei detenuti che avrebbero subito maltrattamenti in luoghi privi di telecamere che poi, una volta installate, avrebbero registrato le violenze reiterate da parte degli agenti. E ad Arezzo c'è stata un'esplosione questa mattina in un'azienda. 4 operai sono rimasti feriti, sono stati trasportati in ospedale, tutti con codici minori, secondo quanto spiegano fonti sanitarie. L'azienda è la Safimet, nella zona industriale della città, una ditta specializzata nel recupero e nella lavorazione di metalli preziosi. Infine in Francia, dove continua il processo per gli stupri di Mazan, che da mesi sta catalizzando l'attenzione del paese. Ieri Gisèle Pelicot, che per anni è stata drogata e stuprata dal marito e da decine di altri uomini da lui assoldati, ha preso nuovamente la parola in tribunale parlando ai suoi carnefici. Luisa Nanipieri.
Per me questo processo sarà quello della vigliaccheria. È veramente ora che la società maschilista, patriarcale, che banalizza lo stupro cambi. È ora di cambiare lo sguardo sullo stupro. Ieri, con queste parole, Gisèle Pelicot ha di nuovo segnato il processo fuori dal comune che vede alla sbarra in Francia una cinquantina di uomini accusati di averla violentata mentre era stata drogata dal suo ex marito. È la terza e ultima volta che la 71enne si esprime davanti ai giudici in 2 mesi e mezzo di procedimento e questa volta lo ha fatto soprattutto per denunciare l'atteggiamento con cui gli imputati hanno, quasi tutti, minimizzato o negato le violenze, una banalizzazione che l'ha rivolta. Dopo le testimonianze dei suoi 2 figli lunedì e il ritorno sul banco di Dominique Pellicot, che ieri pomeriggio ha detto di aver agito per puro egoismo, spinto dal desiderio di sottomettere una donna non sottomessa, il procedimento entra ormai nelle sue fasi finali. Il verdetto è atteso per il 20 dicembre, ma la società civile ha già invitato a manifestare in massa in nome di Gisèle questo sabato per scuotere la Francia e chiedere impegni concreti nella lotta contro le violenze sulle donne.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 15.30. Grazie a tutti, una buona giornata.